Cari amici, proseguiamo il nostro cammino di ascolto della parola e oggi vogliamo ancora trattare un tema biblico. Il titolo a questo brano potrebbe suonare in due modi equivalenti: discepoli e perciò missionari, oppure missionari perché discepoli. Credo sia qualche cosa che stia particolarmente a cuore alla nostra comunità. Allora ascoltiamo il Vangelo di Marco, capitolo 6, versetti 6b 13.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partite di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Andiamo avanti e tutti ricordiamo che il Vangelo ci aveva già presentato la chiamata dei discepoli. Questa è la terza chiamata. La prima è quando sono stati chiamati gli apostoli singolarmente a seguire Gesù ed eravamo al capitolo primo del Vangelo di Marco e al capitolo secondo con la chiamata di Levi. La seconda quando sono stati chiamati comunitariamente tutti gli apostoli, costituiti per essere con lui. Siamo al capitolo terzo di Marco. E la terza è questa, dove gli apostoli sono inviati ai fratelli, a due a due. I dodici che hanno risposto singolarmente e sono rimasti con Gesù, hanno visto la cura, il rapporto unico che Gesù aveva per ciascuno di loro. E ora si sentono inviati a fare come Gesù. Così hanno imparato gli apostoli da Gesù. Gesù dà quasi un manuale per i missionari, che vale poi per la Chiesa di sempre, e dice il Vangelo ordinò loro. È la prima volta che Gesù comanda, poi ordinerà ancora, in fondo a questo capitolo e poi al capitolo ottavo. E sembra che Gesù sia più preoccupato di ciò che bisogna essere, che di ciò che bisogna dire o fare. E proprio per questo Gesù ordina di non confidare nei mezzi, né il pane, né la sacca, né il denaro, né le tuniche, ma nella potenza della parola di chi li ha inviati e che essi non solo annunciano, ma testimoniano con la loro povertà, con il loro modo di essere. Questa povertà nasce dalla gioia di chi ha trovato il tesoro, e testimonia la fede di chi si fida del Signore più che dei propri mezzi. Gesù poi dice di prendere i sandali e il bastone. Sono quello che serve che per camminare è anche un chiaro riferimento alla Pasqua, da mangiare con i sandali calzati, il bastone in mano, pronti per il cammino verso la libertà. I sandali allora li portavano i liberi, gli schiavi andavano a piedi nudi. Sono i liberi figli di Dio che annunciano ad altri la libertà a cui sono invitati. E ancora, dice il Vangelo, li inviò a due a due. A due a due per aiutarsi, per sostenersi. A due per la validità della testimonianza che ha bisogno di due testimoni. Ma anche per testimoniare tra loro l'amore che proclamano. E questo ci aiuta a ricordare che la missione non è un'iniziativa privata, neppure un incarico personale. La missione viene da un altro, dal Signore, attraverso il Vescovo, attraverso la Chiesa, ed è con altri, non da soli. Gesù diede loro potere di scacciare gli spiriti impuri e di guarire. Tutto ciò è dato in povertà, non per arricchire, ed è dato insieme, in comunione. Poi dice Gesù che se in qualche luogo non vi accogliessero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Non è da interpretare come un disprezzo o una scaramanzia. Era il gesto di chi entrava nella terra promessa, venendo da una terra infedele. Significava lasciar fuori ogni impurità, ogni riferimento agli idoli. Quindi è un gesto di libertà. Era questo il senso del lavarsi i piedi prima di celebrare la Pasqua, come ci parla il Vangelo di Giovanni al capitolo 13. È un gesto di denuncia. Non c'è nulla di comune con chi rifiuta la pace, con chi rifiuta l'annuncio dell'amore del Signore. È una denuncia che non condanna nessuno, piuttosto impegna il denunciante, ovvero chi denuncia. È gesto di annuncio per risvegliare la coscienza assopita. È un annuncio inseparabile della croce di Gesù. Questo rifiuto è ferita dell'amore di Dio e lo spinge a quel di più di amore che arriva fino alla croce. Avvertiamo, questo rifiuto anche come ferita che tocca il cuore della Chiesa e del discepolo e ci sentiamo invitati a reagire come Gesù. La missione non è monopolio di specialisti. Ogni cristiano ha la responsabilità nei modi che gli sono propri di annunciare Gesù, morto e risorto. La missione è un dono per tutti, per chi la riceve e per chi l'annuncia e la compie. La missione è insieme come Chiesa e la missione continua, dice il Vangelo. Prese a mandarli, iniziò a mandarli, fino a che la sala sia piena e finché manca uno. La missione non è compiuta. Le parole che descrivono la missione dei discepoli sono le stesse usate per raccontare la missione di Gesù. La missione dei discepoli partecipa della drammaticità della missione di Gesù ed è esposta come la sua anche al rifiuto. Al discepolo è stato affidato un compito, ma non è stato garantito il risultato. Il discepolo però ricorda le parole di Gesù proprio nell'ultima cena. Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Possiamo dire che è bello essere chiamati insieme per la missione e con coraggio andiamo avanti con la certezza che lo Spirito di Gesù è all'opera e darà valore anche al nostro poco. Come sempre mi permetto di aggiungere delle domande. La prima, abbiamo visto, sperimentato la cura che il Signore ha per ciascuno. La sua attenzione, il suo modo di arrivare al cuore. Possiamo ricordare qualche episodio di questa cura? Seconda domanda. Che cosa significa per noi oggi che la missione è in povertà, senza pane, senza sacca, senza denaro? Terza. Quale mi pare l'aspetto più bello e convincente dell'essere mandati insieme, a due a due?